Radio Svaboda, in collaborazione con il Dito nell'Occhio, Associazione Culturale, presenta Il Medioevo in Italia e in Europa, volume 1, dal crollo dell'Impero Romano all'avanzata araba, d'autore Andrea Babini. Leggono Andrea Babini, Michela Di Miera e Rosanna Montanari, regia e montaggio di Roberto Bolzan e Federico Saggini. Cari amici, benvenuti alla 15ª puntata della serie di letture sul Medioevo organizzate da Radio Svaboda e dall'Associazione Culturale Il Dito nell'Occhio. In questa 15ª puntata continuiamo la lettura del 7° capitolo dedicato ai regni barbarici e a uno sguardo sulla situazione geopolitica all'indomani della caduta dell'Impero Romano nell'Europa e intorno al Mediterraneo. In particolare, durante questa lettura ci occuperemo di due regni barbarici, quello dei Vandali e quello dei Burgundi, che si mostrarono più effimeri dei due che abbiamo trattato nella puntata precedente, ma che comunque ebbero un ruolo in questi anni della storia europea, e quindi è giusto fare il punto anche sulle vicende che li caratterizzarono. Non mi dilungo oltre nella presentazione, vi lascio all'ascolto delle letture e vi saluto ringraziandovi per la vostra cortese attenzione. Il regno dei Burgundi e i successori di Clodoveo. I Burgundi, il cui nome deriverebbe dall'espressione germanica uomini alti, fecero la loro comparsa nella storia europea all'epoca delle prime migrazioni delle popolazioni barbariche. Erano un gruppo etnico relativamente piccolo, costituito da non più di 15.000 individui, di cui circa 3.000 erano guerrieri. Si trattava di una delle tante tribù originarie della Scandinavia, probabilmente dell'isola di Bornholm, spostatisi nell'area della Vistola nel corso del III secolo. Nei capitoli precedenti li abbiamo incontrati a più riprese in quanto protagonisti di numerosi episodi del concitato periodo tardo imperiale. Insieme ad Alani, Vandali e Svevi furono tra i popoli che, sulla spinta dell'avanzata Unna da Oriente, irruppero nel 406 nella Gallia imperiale attraverso il Reno. In particolare vennero cooptati tra i popoli federati a cui era concesso stanziarsi in territori romani in cambio di aiuto militare e collaborazione nella difesa dei confini imperiali. Ai Burgundi fu concesso di stabilirsi nella provincia di Germania lungo il tratto mediano del Reno, dove essi diedero vita a un primo regno i cui centri principali erano Worms e Strasburgo. In questi primi decenni del V secolo i Burgundi erano ancora una fiera tribù germanica legata ad una cultura guerriera e poco disponibile ad adattarsi a una condotta pacifica e sedentaria. Così, nonostante il patto di alleanza con l'impero, essi non smisero di tormentare le province romane limitrofe, specie nell'attuale Belgio, con incursioni, razzie e saccheggi. Il loro comportamento si fece così aggressivo da costringere Ezio a muovere un esercito di mercenari unni al servizio dell'impero che, come abbiamo raccontato nelle pagine precedenti, nel 436 annichilirono le forze del loro re Gunther, uccidendolo e cancellando quasi il popolo burgundo dalla storia. L'evento fece una tale impressione da divenire spunto per il principale ciclo poetico dell'epica tedesca, il Canto dei Nibelunghi. Ezio era un politico oltre che un soldato e alternava un uso mirato della guerra a una costante ricerca di equilibri, cercando di creare e conservare pesi e contrappesi nella distribuzione delle forze in campo. Intendeva così garantire a Roma il controllo della situazione in virtù del suo carisma, della sua forza economica e della sua sagacia diplomatica. Egli quindi preferì preservare i Burgundi, assegnando loro come nuovo territorio la Sapaudia, corrispondente più o meno all'attuale Savoia, nella Francia centrale. La scelta si rivelò per l'ennesima volta azzeccata, dal momento che nel 451 il re burgundo Gunderico aiutò Ezio nella battaglia dei campi catalaunici a sconfiggere Attila, proprio il re di quegli unni che solo 15 anni prima avevano quasi estinto il suo popolo. Da questa nuova sede i Burgundi, via via che andarono dissolvendosi il potere e la forza dell'impero occidentale, poterono espandersi con decisione fino a prendere sotto il loro controllo la città di Lione, Anzi, negli ultimi anni dell'impero molti burgundi servirono nell'esercito romano, facendo anche carriere di grande prestigio. È il caso di Gundobado, nipote di Ricimero, che abbiamo visto ricoprire la carica di Magister Militum e far eleggere l'imperatore Glicerio, prima di rientrare nelle sue terre di origine per far valere i suoi diritti dinastici. Rileva lo storico belga Pirenne come il costante contatto con la politica, le usanze e la civiltà romana avessero cambiato profondamente la natura dei burgundi. Dopo l'occupazione di Lione, essi si percepirono comunque sempre come una parte integrante dell'impero. I loro re si definivano Magister Militum e alla corte le principali figure politiche e amministrative erano romane. Romano era il sistema fiscale, romana la monetazione, romano anche il sistema delle municipalità. Romani e burgundi avevano la stessa condizione giuridica e, fatto assai atipico nel mondo del V secolo, i latini servivano nell'esercito al fianco dei germani. Anche l'adesione all'arianesimo tra i burgundi era più sfumata e si rileva un approccio al tema religioso improntato a una sostanziale tolleranza. Gunderico morì nel 473 e il suo regno fu diviso tra i suoi quattro figli, ma Gundobado, rientrato da Roma per l'occasione, ricevette la parte più importante e cospicua del regno, quella con capitale Lione, mentre gli altri tre fratelli, Godegiselo, Childerico II e Gundomaro I, si divisero il resto del regno. Le fonti medievali non ci permettono di fare chiarezza sulle dinamiche dinastiche successive, le lotte e le alleanze tra i fratelli, ma quello che sappiamo per certo è che nel 500 gli altri fratelli e loro eredi erano stati messi fuori gioco e Gundobado era l'unico re dei Burgundi. Come abbiamo accennato nel paragrafo precedente, in quei decenni di debolezza e divisione del regno burgundo fu Clodoveo, re dei Franchi, a cercare di giocare un ruolo importante per garantirsi l'egemonia sui vari pretendenti al trono. Alleanze matrimoniali si alternarono a tradimenti e stati di belligeranza con i Franchi, fino a quando, nel 500, Gundobado, rimasto unico re del suo popolo, riuscì a consolidare il trono e riprendere saldamente il controllo del suo territorio. È di questo periodo anche il passaggio dei Burgundi, fino a quel momento alleati di Teodorico in chiave antifranca, al fianco di Clodoveo contro i Visigoti. Abbiamo già raccontato come questa alleanza permise a Clodoveo di sconfiggere Alarico II nel 507, portando al collasso del potere dei Visigoti in Gallia e alla nascita del grande regno dei Franchi. La guerra non portò invece alcun vantaggio a Gundobado, perché i territori che erano finiti nelle mani dei Burgundi, prevalentemente in Provenza, furono riconquistati dalla controffensiva di Teodorico, che se li annesse al Regno d'Italia. Sul fronte della politica interna, Gundobado, prendendo esempio dal re visigoto Eurico, pubblicò in due riprese un codice di legge, la Lex Gundobada, per fissare la tradizione giuridica orale germanica in forma di norme scritte. Come nel regno visigoto, anche in quello dei Burgundi fu poi elaborato un codice di leggi specifiche per regolare i rapporti tra i romani, abituati a un sistema di norme ben più articolato e complesso, la Lex Romana Burgundionum. È comunque interessante notare come nel regno dei Burgundi le due etnie avevano la stessa condizione giuridica, una condizione teneantur, e come nell'introduzione della Lex Gundobada il re dichiarava proprio l'intenzione di usare questo strumento anche per gestire le controversie tra romani e burgundi. Gundobado morì nel 516 e a succedergli fu Sigismondo. Solo 5 anni prima era morto il re dei Franchi Clodoveo e a succedergli erano stati i quattro figli, Teodorico I, Clodimiro, Childeberto I e Clotario I, che si divisero il regno. Nonostante la competizione per il primato come leader del popolo dei Franchi, però, essi seppero anche fare fronte comune in politica estera e questo li portò ad attaccare a più riprese il regno burgundo. Il più aggressivo dei quattro fu certamente Clodimiro, il quale intraprese una serie di incursioni sobillato dalla madre Clotilde, una principessa burgunda che odiava la famiglia di Gundobado, reo di aver ordinato l'assassinio di suo padre. Sigismondo, conscio del pericolo, si era premurato appena salito al trono di rinsaldare il suo potere, cercando il consenso delle popolazioni romane del regno con una decisa virata verso il culto cattolico. Egli era già da anni convertito all'ortodossia, ma nel 517 convocò presso Albon un concilio che decise misure drastiche contro l'eresia ariana. La posizione di Sigismondo però restava debole e isolata, specie dopo il caso che gli alienò le simpatie di Teodorico, re degli Ostrogoti e unica sponda possibile contro l'espansionismo dei Franchi. Si trattò di un vero e proprio thriller del Medioevo. Sigismondo mandò ingiustamente a morte suo figlio, Sigerico, avuto da una principessa ostrogota di cui non ci è pervenuto il nome, ma comunque figlia di Teodorico. Questa prima moglie era morta e re Burgundo si era sposato in seconde nozze con un'aristocratica del suo popolo, la quale accusò il figliastro di aver attentato al suo onore. Di fronte a questa accusa infamante, Sigismondo non esitò a far uccidere suo figlio, pentendosene quasi subito. Mosso da atroci rimorsi, si chiuse a lungo in penitenza in un monastero, ma oramai aveva perso la fiducia del nonno di Sigerico, il re ostrogoto Teodorico, con il quale i rapporti erano ancora tesi a causa del volta faccia di pochi anni prima a favore dei Franchi contro i Visigoti. Per questi motivi, quando nel 523 Clodomiro attaccò in forza il suo regno, Sigismondo non poté opporre una grande resistenza. Fu sconfitto e preso prigioniero con i figli Gisaldo e Gundebaudo. Vennero portati a Orléans, dove furono decapitati poco tempo dopo. In virtù della sua conversione e di questa morte tragica, Sigismondo divenne martire e santo della Chiesa Cattolica. I suoi resti, traslati a Praga 9 secoli dopo dall'imperatore Carlo IV, sono conservati nella cattedrale della capitale boema, di cui è uno dei principali patroni. Sigismondo aveva un fratello, di nome Gondomaro, che riuscì a sopravvivere al primo scontro con i Franchi. Con Sigismondo prigioniero ad Orléans, fu lui a riorganizzare il regno burgundo, mobilitando le forze rimaste e lanciando una controffensiva. L'anno successivo Clodomiro, deciso a chiudere i conti con Gondomaro, marciò nuovamente nel territorio dei Burgundi, affrontandone l'esercito il 25 giugno 524, ma uscendone sconfitto e perdendo la vita nello scontro. Gondomaro riprese in tal modo possesso del suo regno, che riorganizzò e riuscì a governare per un decennio. Ma la spinta espansionistica della potenza franca era troppo forte per arrestarsi. Nel 532 Clotario I e Childeberto I invasero nuovamente la Burgundia e questa volta Gondomaro non fu in grado di resistere agli invasori. Il re dei Burgundi dovette trincerarsi ad Autun, che venne assediata e capitolò. Gondomaro si arrese e con lui ebbe fine il regno dei Burgundi, spartito e assimilato nei territori dei Franchi nel 534. Il crollo del regno dei Vandali. Nei capitoli precedenti abbiamo raccontato le vicende che portarono alla nascita del regno dei Vandali, fino alla morte del grande fondatore Genserico, alla veneranda età di 88 anni. Il vecchio re spirò il 25 gennaio 477, a un solo anno di distanza dalla caduta dell'impero romano d'Occidente, lasciando ai suoi successori un regno al massimo della potenza ed espansione, in rapporti relativamente amichevoli con quelli vicini e con un trattato di pace perpetua firmato da pochi mesi con l'impero bizantino. È molto probabile che i Vandali siano originari, come i Rugi e i Burgundi, del mondo scandinavo e anch'essi siano stati spinti intorno al primo secolo d.C. a spostarsi verso le foci della Vistola. Per molti secoli essi furono coinvolti negli incessanti movimenti di popoli e nei conflitti che si svolsero al di là dei confini imperiali, venendo in alcune occasioni, per la verità poco fortunate, a contatto con gli eserciti di Roma. Rispetto ad altri popoli, come Visigoti, Franchi e Burgundi, ebbero meno contatti con la civiltà romana e più che altro si relazionarono con altre popolazioni barbariche, cosa che li rese estremamente refrattari a mescolarsi con gli abitanti latini e non favorì certamente una buona integrazione tra le componenti etniche del loro regno, specie se paragonato ad altri regni romano-barbarici del V secolo. Non aiutava il dialogo la scelta fatta dai sovrani vandali di abbracciare l'arianesimo nel momento in cui questi barbari abbandonarono Odino e il resto del pantheon germanico a favore del cristianesimo. Ecco perché i problemi maggiori i vandali nel governare il loro nuovo regno africano li ebbero nella politica religiosa. Le differenze tra i germani ariani e i loro sudditi cattolici e donatisti risultarono sempre essere una fonte di tensione per lo Stato africano. A volte i vescovi cattolici vennero esiliati e molti preti cacciati dai loro incarichi ed espropriati delle loro proprietà. Ma Genserico era troppo astuto e pragmatico per inimicarsi la maggior parte dei suoi sudditi. Cercò di praticare la tolleranza, arrivando a difendere i cattolici dagli eccessi del fanatismo ariano e non diede troppo peso alle questioni teologiche. Purtroppo non si può dire lo stesso dei suoi successori, che, con la sola eccezione di Ilderico, perseguitarono aspramente i cattolici, con atti di grave violenza e sopruso di ogni genere. Secondo le leggi di successione promulgate dallo stesso Genserico, al trono salì il maggiore dei suoi figli, Unerico, un fanatico ariano, irruento e molto meno votato del padre a esercitare il buon senso. Dopo un primo periodo di relativa tolleranza verso i cattolici, determinato più che altro dal timore di eventuali ritorsioni dei bizantini, egli mise in atto delle vere e proprie persecuzioni ai danni dei trinitari e dei manichei. Unerico non perseguì la politica di espansione territoriale paterna e anzi dovette fronteggiare le rivolte delle tribù berbere che minacciavano le regioni occidentali del regno. In sostanza, subito dopo la morte di Genserico, si assistette all'inizio della decadenza del suo regno per le intrinseche debolezze che lo caratterizzavano. In Nord Africa le terre non erano state divise sulla base dell'ospitalitas romana, ma piuttosto l'aristocrazia latina era stata espropriata totalmente a vantaggio delle popolazioni germaniche, perdendo il suo ruolo guida e non potendo fornire ai Vandali il proprio efficiente contributo nell'amministrazione del regno. Lo Stato dei Vandali quindi rimase organizzato su base militare e i Germani, esentati dalle imposte, vivevano sfruttando i coloni e le terre sequestrate. La sola vera entrata erano i proventi dei saccheggi, frutto dell'attività piratesca, e la tassazione delle attività commerciali e manifatturiere ancora in mano ai Romani. In qualche misura tale situazione, finché i Vandali seppero essere molto attivi sul mare e espandersi militarmente, determinò un certo benessere economico, al punto che il regno fu in grado di produrre una monetazione indipendente almeno sul piccolo conio. Ma comunque la struttura tribale era inadatta a governare un regno stanziale e complesso, con un'economia articolata, e la rinuncia dell'elemento romano, fatta eccezione per le strette esigenze di corti diplomatiche, nel tempo fu pagata a caro prezzo. Genserico era un politico accorto e dovette intuire le criticità insite nel sistema dei clan, quindi cercò di imporre un modello assolutista e centralizzato di governo, ispirato più a quello autocratico bizantino che a quello senatoriale romano, a differenza di Teodorico, che le istituzioni romane formalmente le rispetterà. Questa deriva non avvenne senza provocare dissapori e contrasti nella compagine vandala, al punto che il vecchio re nel 442 fu costretto a soffocare l'insurrezione di una parte della sua aristocrazia. Il regno di Unerico durò pochi anni, cosa comprensibile data l'inusuale longevità del padre. A succedergli nel 484 fu il cugino Cutemondo, il quale, conscio del declino della potenza vandala, tentò di rinforzare il regno con una politica interna di pacificazione, votata a una sostanziale tolleranza religiosa. Ma questo non fu sufficiente a fornirgli le energie necessarie per rilanciare la politica estera. Durante tutto il suo regno i berberi della Mauritania continuarono a ribellarsi e i suoi tentativi di riprendere la Sicilia, strappata al regno da Odoacre e tenuta poi dagli ostrogoti di Teodorico, risultarono vani. Il volenteroso Gutemondo morì nel 496, dopo 12 anni di regno, lasciando il trono al fratello Tresamondo. Secondo le leggi che regolavano la successione volute da Genserico, infatti, il trono spettava l'erede più anziano appartenente alla famiglia reale. Tresamondo governò a lungo, fino al 523, ma non fu in grado di ristabilire la potenza vandala. Anzi, sotto il suo regno si assistette al rapido disfacimento dell'impero marittimo e costiero di Genserico. I Vandali, un tempo capaci di minacciare anche le coste greche e egiziane dell'impero bizantino, perdettero via via tutte le loro posizioni nel Mediterraneo, ma soprattutto dovettero cedere ai berberi gran parte dell'attuale Algeria a occidente e le coste libiche con il fondamentale porto di Latismania a oriente. Il regno vandalo si strinse in un territorio grosso modo corrispondente all'attuale Tunisia, rinforzando le posizioni difensive ma perdendo peso internazionale. Peraltro Tresamondo, sulle cui capacità i cronisti contemporanei mostrano parecchi dubbi, commise anche l'errore di interrompere la politica di tolleranza del fratello e riprendere le persecuzioni religiose. Non tutta la politica di Tresamondo fu fallimentare. Egli riuscì ad esempio a riavvicinare gli ostrogoti di Teodorico, sposandone la sorella Amalafrida e ricevendo in dote la Sicilia occidentale. Inoltre è ricordato per aver restaurato e ampliato le Terme Aliane, un vasto complesso termale vicino a Tunisi. Questo fatto ci conferma un dato che emerge da tanti altri elementi archeologici e documentari, ossia come, nel volgere di pochi decenni trascorsi in Africa, anche i rudi, orgogliosi vandali avessero assorbito lo stile di vita romano. Lingua latina, abitudini culinarie, termalismo, musica e poesia, spettacoli, teatro e feste, residenze confortevoli e gusto per l'arte e le lettere divennero consuetudini di questo popolo che non poté resistere alle lusinghe della civiltà. Nel 523 il figlio di Eudocia e Unerico e cugino di Tresamondo, Ilderico, salì al trono dei Vandali. Egli era stato educato dalla madre al cattolicesimo e pose fine alle persecuzioni con un editto di tolleranza. La Chiesa cattolica poté tornare a vivere in pienezza la propria confessione, celebrando funzioni pubbliche e tenendo sinodi. Questa decisione inaugurò una stagione di amicizia tra i Vandali e l'impero bizantino, retto in quel momento in nome dell'imperatore Giustino I dall'energico, risoluto e convintamente niceno Giustiniano. Del resto il nuovo re Vandalo, ormai sessantenne, aveva trascorso gran parte della sua vita a Costantinopoli al seguito della madre Eudocia, ripudiata e costretta all'esilio dal marito Eurico fin dal 472. Inoltre, in quanto discendente di Valentiniano III, nelle sue vene scorreva sangue reale romano. Ilderico però non era decisamente ben visto dalla nobiltà vandala. In primo luogo era percepito come estraneo e eccessivamente filo bizantino. Inoltre le sue scelte religiose stavano determinando una rapida espansione del cattolicesimo tra le file dell'aristocrazia germanica e questo allarmò il partito nazionalista. In particolare era stato molto grave lo scontro con la vedova del suo predecessore, la principessa ostrogota Malafrida, parente di Teodorico. Ella si ribellò con la sua guardia gotica alle scelte del nuovo re e venne imprigionata mentre i suoi soldati furono sterminati. Teodorico, fortemente offeso da questo episodio, aveva iniziato a progettare l'invasione dell'Africa, ma durante i preparativi per la spedizione nel 526 morì e il regno vandalo non subì ripercussioni. Ma c'era anche un'incompatibilità di carattere e di indole. Per quanto evoluti, i vandali erano una stirpe guerriera e mal sopportavano di essere governati da un uomo molle, poco incline alla guerra, ambiguo negli orientamenti sessuali e che dedicava il suo tempo all'ozium e alle lettere, demandando ad altri le faccende militari. Questo aspetto, in un regno barbarico sostanzialmente sotto assedio da parte di pericolosi nemici, non poteva essere tollerato in un capo germanico. Ad aggravarne la situazione vennero i continui rovesci militari subiti dal comandante dell'esercito vandalo scelto da Ilderico, suo cugino Oamero. Quando nel 530 questi, nel tentativo di soccorrere Cesarea, subì una pesantissima sconfitta da parte dei Mori, il partito nazionalista ariano, guidato da un altro cugino, Gelimero, si ribellò, depose e imprigionò Ilderico e pose sul trono lo stesso Gelimero. Questo episodio segnò in qualche modo il declino definitivo dei Vandali. Gelimero ripristinò l'arianesimo come religione ufficiale e questo provocò la reazione dell'imperatore bizantino Giustiniano, lo stesso personaggio che aveva esercitato il potere sotto Giustino I, salito al trono nel 527. Giustiniano reagì alla deposizione di Ilderico dichiarando guerra nel 533 ai Vandali e inviando in Africa il suo migliore generale, Belisario. A quel punto il destino di Ilderico, fino a quel momento prudentemente risparmiato, era segnato e venne brutalmente giustiziato in carcere. Belisario, approfittando del fatto che la flotta vandala era impegnata a tentare di domare una ribellione in Sardegna, sbarcò prontamente sulla costa tunisina e marciò direttamente su Cartagine, scontrandosi con Gelimero nella battaglia di Addecimum, a pochi chilometri dalla capitale africana, nella tarda estate del 533. I vandali vennero duramente sconfitti, subendo perdite importanti anche tra i parenti del re, e la capitale venne conquistata. Pochi mesi dopo, nel dicembre dello stesso anno, l'ultimo tentativo di riscossa vandala andò incontro al fallimento definitivo nella battaglia di Tricamarum. Successivamente cadde anche Ippona, ultima roccaforte germanica, e Gelimero fu costretto ad arrendersi. Fu trattato con insolita clemenza da Belisario, che lo spedì in un confortevole esilio in Galazia, ma il suo regno divenne una provincia bizantina. Molte donne si legarono ai soldati dell'esercito imperiale. Gli uomini vennero ridotti in schiavitù o espulsi emigrando nei regni dei Goti, in Spagna e in Italia. I guerrieri più valenti vennero inquadrati invece nell'esercito di Costantinopoli, andando a formare 5 reggimenti etnici noti come Vandali Giustiniani. L'identità nazionale vandala venne cancellata dalla storia e il nome di questo popolo relegato a un preciso periodo nel racconto delle umane vicende.
Con questa puntata possiamo dire di avere terminato la descrizione dei regni romano-barbarici che si andarono costituendo negli ex territori dell'Impero Romano Occidentale. In particolare abbiamo osservato come il regno dei Vandali e quello dei Burgundi rappresentino due tipologie limite di organizzazione statuale che queste popolazioni germaniche si diedero, in quanto se i Vandali non cercarono alcuna collaborazione ma una pura e dura dominazione nei confronti delle popolazioni latine, fatto questo che costituì probabilmente il principale elemento di debolezza intrinseca destinato a portarli al crollo nel giro di pochi decenni, al contrario i Burgundi, complice anche una loro debolezza determinata dal fatto che erano pochi di numero, meno forti militarmente, furono certamente la popolazione che tentò una maggiore integrazione con le popolazioni latine, proprio allo scopo probabilmente di rendere più solido il loro regno, ma la loro oggettiva minore forza militare, numerica, demografica li rese vulnerabili, e avevano vicini estremamente potenti, aggressivi, soprattutto i Franchi, e quindi per quanto ben governato il regno dei Burgundi non riuscì a sopravvivere a questa fase di assestamento nel corso del VI secolo all'interno della Europa o dell'Occidente europeo, e dovette soccombere all'aggressività dei re Franchi. Nel corso della prossima puntata completeremo la lettura del settimo capitolo occupandoci di regni che non possiamo definire romano-barbarici, perché si svilupparono in territori che non conobbero la civilizzazione romana al di là del limes. In particolare racconteremo la nascita e lo sviluppo del regno dei Gepidi nelle pianure danubiane. Descriveremo poi i territori dei Sassoni nella Germania settentrionale e nei territori a ridosso del Mare del Nord, l'unica popolazione germanica che non fu coinvolta in grandi migrazioni. Sostanzialmente i Sassoni nel corso della loro storia non si spostarono mai da queste regioni. La sola eccezione è rappresentata dalla penetrazione di queste popolazioni all'interno della ex Britannia romana, dove si andarono costituendo una serie di piccoli regni anglosassoni. Anche questi non possono essere definiti romano-barbarici, perché nell'attuale Regno Unito l'elemento romano venne sostanzialmente spazzato via e non lasciò segni tangibili della propria presenza, dando luogo allo sviluppo di una civiltà autonoma rispetto al resto d'Europa, anche se ovviamente in contatto diretto con tutte le aree del nord europeo. Infine, nella prossima lettura, un paragrafo del settimo capitolo sarà dedicato allo sviluppo della situazione nell'impero orientale all'indomani della caduta di quello occidentale. Come alcune figure energiche, volitive, dotate di grandi capacità politiche di imperatori bizantini, seppero riorganizzare la loro struttura territoriale, militare, amministrativa, dando all'impero orientale nuova forza e la capacità di superare questo momento di crisi. Osserveremo quindi come la pars orientalis dell'impero, già strutturalmente più forte sul piano economico, in modo particolare più prospera, ancora capace di grande slancio commerciale e di grande sviluppo culturale, di grande vivacità politica, all'indomani della caduta dell'impero Unno ebbe modo di riorganizzarsi e di superare questo grande momento di crisi, evitando il crollo e riuscendo a sopravvivere altri 1000 anni. Ma tutti questi aspetti li osserverete, li ascolterete nella prossima puntata, e quindi io, ringraziandovi per la vostra attenzione come di consueto, vi saluto e vi rimando alla prossima occasione.